Ringraziamo il Signore per l'opportunità che anche questa mattina ci dà di ritrovarci insieme. Chiedo scusa a coloro che frequentano il giovedì, mi dovete sopportare anche questa mattina. Per cui ringraziamo il Signore per il privilegio che ci dà di poter insieme condividere quelle che sono le verità del nostro Signore. Questa mattina volevo condividere con voi e trattare, come dire, un insegnamento, ma ecco, trattare un argomento che su una parola che conosciamo tutti quanti a memoria. Conosciamo anche il significato di questa parola, perché è una parola comune che si usa in tutto il mondo, ed è una parola anche che viene è scritta nella parola del Signore. Questa parola è ambasciatore. Ambasciatore, credo che tutti conosciamo il significato di questa parola, per cui non sto a spiegarvela che cosa significa e qual è il ruolo di un ambasciatore. Ma vogliamo leggere alcuni versetti che ci parlano appunto proprio di questa parola. E il testo è 2 Corinzi 5, versetto 16 a versetto 20. 2 Corinzi 5, versetto 16 a versetto 20. Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliato a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Volevo leggere l'ultimo versetto con un'altra versione, dove dice: quindi noi che siamo ambasciatori di Cristo, ed è come se Dio vi si servisse di noi per parlarvi, vi supplichiamo, come se fosse Cristo stesso a supplicarvi, accettate l'amore che Egli vi offre, fate pace con Dio. Allarga ancora di più un po' il discorso di quello che è il compito di ognuno di noi, dell'ambasciatore. I quattro Evangeli, compreso anche il Libro degli Atti, proprio espongono questo mandato di ambasciatori, questo mandato di annunciare l'amore, la riconciliazione, la pace da parte del nostro Signore. Infatti Marco 16, versetto 15, ce lo ricorda: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Sotto aspetti diversi, ma nel loro insieme, ci mostrano come Gesù abbia ordinato e ci ordina che dobbiamo essere Suoi testimoni, anzi siamo dei Suoi testimoni. Classico testo di Atti 1, versetto 8, no? Dove dice: quando riceverete lo Spirito Santo, voi mi sarete testimoni, quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in casa vostra, nel vostro paese, nel vostro quartiere, e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Fino al termine dell'età presente. Perciò questo è un po' il compito di ogni figlio di Dio. Ma tornando al significato di questa parola di ambasciatore, vogliamo vederne almeno tre caratteristiche di questo personaggio, di questo compito che Dio ha dato in questo caso a ciascuno di noi. E in effetti il primo è proprio il compito dell'ambasciatore. Che cosa fa un ambasciatore? Ripeto, non sto qui a spiegarvelo, perciò tutti sappiamo e conosciamo molto bene l'ambasciatore in una nazione cosa fa. per cui ecco, recuperiamo tempo nel non spiegarvi qual è il compito di un ambasciatore umano. Il Signore, e mi faceva riflettere a questo compito, il compito di un ambasciatore, che il Signore ha dato a tutti noi, a tutti i suoi figli, il privilegio di essere suoi ambasciatori, a tutti, suoi ambasciatori. È tale onore, perché è un onore, e mi faceva riflettere, non dipende semplicemente dal mio desiderio, non è un desiderio, perché posso anche non averlo, questo desiderio di fare l'ambasciatore, non dipende dal mio desiderio, non dipende neanche dalle mie qualità o dalle mie attitudini, a differenza di un ambasciatore umano che deve avere delle caratteristiche. Non dipende da tutto questo, affinché io non mi inorgoglisca, ma dipende da ciò che Dio ha fatto per me, da ciò che Dio ha fatto nella mia e nella nostra vita, dalla sua opera di grazia nel mio, in mio favore. Dipende da questo l'onore che abbiamo, il privilegio che abbiamo di essere degli ambasciatori. La grazia di Dio, questo dono immeritato che Dio ha fatto a ciascuno di noi e sicuramente vuole fare ancora a qualcuno che questa mattina non ha ancora conosciuto Cristo come personale salvatore, dicevo, la grazia di Dio ci rende automaticamente, di conseguenza, dei suoi collaboratori. Il versetto 1 del capitolo 6, più avanti di quello che abbiamo letto, ci ricorda proprio questo l'Apostolo Paolo, dove dice, ora, essendo suoi collaboratori, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio. Ora, essendo, siamo dei collaboratori del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò la grazia, questo dono meraviglioso, ci rende tali, collaboratori di Cristo. E quando a questo privilegio, quanto a questo onore che Dio ci ha fatto, questo ci rende responsabili da non sottovalutare il compito che Dio ci dà. Non possiamo disinteressarci o essere superficiali rispetto a questo compito. Immaginate un ambasciatore di una nazione superficiale disinteressarsi di quello che è il suo compito. Immaginate le conseguenze della propria nazione, a che cosa va incontro. Perciò è seria la cosa, è seria questo compito, questo onore che Dio ci fa. È un onore, un privilegio, ma allo stesso tempo è una cosa seria, una cosa di grande responsabilità che Dio ci dà. Perché? Perché il compito, come abbiamo letto, è quello di annunciare alle persone che stanno morendo che Cristo li vuole salvare. È roba da poco? È qualcosa di grande. Perché il mondo muore, le anime si perdono senza il Signore Gesù e molte altre non hanno ancora ricevuto il messaggio della salvezza. Perciò tocca a te, a ciascuno di noi, prendere sul serio questo compito. E perciò noi siamo incaricati di essere ambasciatori da parte del Signore Gesù. Perciò dobbiamo svolgerlo questo compito. Non è un desiderio, non è una cosa se la voglio fare o non la voglio fare. Dio mi ha dato questo compito dal momento in cui io ho accettato Cristo come personale salvatore. Divento collaboratore, divento un ambasciatore, perché Lui mi ha reso capace. Lo dicevamo giovedì, Signore non cerca persone capaci, ma cerca persone dei Suoi figli che si umiliano davanti a Lui, che Dio può rendere capaci di tale onore, di tale privilegio. Perciò dobbiamo svolgere questo compito, anche perché noi da parte di Dio non saremo considerati innocenti se rimaniamo indifferenti di fronte a questo compito. Non saremo innocenti se noi trascuriamo questo compito. Dio ci renderà conto se noi trascuriamo questo compito. Prima Corinzi 9, versetto 16. Perché, dice l'Apostolo Paolo, se io evangelizzo, mi è piaciuta la prima parte di questo versetto, che spesse volte lo leggiamo, ma forse quando poi poniamo mente scopriamo delle cose meravigliose. Perché se io evangelizzo, non ho da trarne nessun vanto. Se io evangelizzo, se io annuncio il Signore, Non posso stare a dire, oh, Signore, oggi ho evangelizzato 3 persone, grazie a Dio per questo dono, il merito è tutto mio, ecco, traggo vanto da... No, se io evangelizzo, non ho da trarne nessun vanto, perché è il mio compito, è il mio lavoro da ambasciatore, poiché, ed è straordinario quello che dice dopo, perché necessità mi è imposta, e guai a me se non lo faccio, guai a me. Perciò capite quanto è importante, è delicato e serio il ruolo di un ambasciatore. E tutti noi siamo degli ambasciatori di Cristo e dobbiamo portare avanti questo compito in una maniera seria. C'è un altro testo, anche questo straordinario e anche classico, che forse lo conosciamo anche abbastanza bene, quello di Ezechiele 3, versetto 18. Dice, quando io dirò all'empio, certo morrai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morrà, sicuramente morrà, per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue a te, perché non l'hai avvisato, perché non lo stai avvisando. Capite quanto è importante, quanto è serio, quando non è una cosa superficiale, il compito che Dio mi e ci ha affidato come suoi figli, come ambasciatori. Perciò Dio chiamandoci e ci chiama ad essere degli ambasciatori per Cristo, per avvisare coloro che si trovano in pericolo. Probabilmente questa mattina c'è qualcuno che è in pericolo in mezzo a noi. In pericolo di che cosa? Che se non ancora hai accettato Cristo come personale salvatore, se Cristo non è ancora il tuo Signore, la cosa più importante per te, ebbene io ti sto avvisando, noi ti stiamo avvisando, riconciliati con Dio. E la responsabilità cade su di te in questo momento, se tu non lo fai. Questo è il compito. Ci chiama ad essere degli ambasciatori per avvisare coloro che si trovano in pericolo, senza il Signore. Un compito d'onore, ma di grande responsabilità, da non sottovalutare. E l'ambasciatore lo si può fare a qualunque età, dal momento in cui ti converti al momento in cui Dio ti chiama alla sua presenza. Non si va in pensione, spesso lo diciamo davanti per il servizio del Signore. Una seconda caratteristica dell'ambasciatore, dopo aver visto il compito in minima parte, è quella della persona dell'ambasciatore. Cioè l'ambasciatore è un personaggio di rango, è un personaggio dignitario, un uomo stimato all'interno della sua nazione e da coloro che la governano, e che il governo non manda qualcuno così, è stimato ed è onorato di quello che lui è. Il credente, ognuno di noi, è paragonato ad un ambasciatore, come abbiamo detto poco fa, e ci parla di che cosa? Innanzitutto di dignità. Di dignità. L'abbiamo detto poco fa, è un privilegio essere al servizio di Gesù. Direi oggi c'è questa frase che si usa spesso, no? È un privilegio essere al servizio di Sua Maestà, il Signore, il Creatore, il Re dei Re. È un privilegio, un onore essere al servizio di Sua Maestà l'Eterno, il Signore, il Re dei Re. È un grande privilegio. Ed essere direttamente poi scelti da Lui come tali. Prima Timoteo 1, versetto 12, dice l'Apostolo Paolo, «Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, mio Signore, nell'avermi Egli reputato degno della sua fiducia». Che grande responsabilità, ci ha reputati degno della sua fiducia. Guai a me se deludo al mio maestro, al mio Signore, di quella fiducia che lui mi ha accordato. Dice l'Apostolo Paolo, egli mi ha reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministero me. Perciò siamo dei suoi ambasciatori in una maniera dignitosa, perché Dio ci ha resi degni, Dio ci ha resi tali davanti al popolo, davanti alla nazione, davanti al paese di cui noi rappresentiamo il nostro Re, il nostro Signore. Siamo dei Suoi rappresentanti. Galati 2, versetto 20, anche questo è un versetto molto conosciuto. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita, ma è Cristo che vive in me. Quella vita che ora vivo nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha mandato, e ha dato se stesso per me. Capite quanto è importante l'essere un ambasciatore, la persona dell'ambasciatore, una persona degno, dignità davanti a colui che noi ci rappresentiamo. La seconda cosa ancora della persona dell'ambasciatore è l'appartenenza. A chi apparteniamo noi? Mentre un domestico potrebbe servire due padroni, forse anche tre, per quanto riguarda l'ambasciatore no. L'ambasciatore rappresenta in una terra straniera soltanto una nazione. Una nazione. Non possiamo rappresentare altre nazioni. E qui do a voi anche l'applicazione personale di cui noi rappresentiamo su questa terra, essendo dei pellegrini, essendo degli stranieri. E l'ambasciatore svolge il suo compito in terra straniera, no? E noi svolgiamo il nostro compito in terra straniera. Siamo dei cittadini del cielo. È il Signore che ci manda. E noi rappresentiamo il nostro Signore Gesù perché apparteniamo a Lui. Di un solo popolo. Prima Pietro 2, versetto 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato da Dio, per Dio, affinché proclamiate le virtù, le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Perciò apparteniamo al nostro Re. E proprio per questo motivo occorre essere degli esempi nel rappresentare il nostro Re. Essere degli esempi quando noi rappresentiamo come ambasciatori la nostra nazione, che è il Regno dei Cieli, è il Regno dei Cieli, il Cielo. E anche qui l'Apostolo Paolo, a riguardo proprio degli essere d'esempi, in Filippesi 2, versetto 15, ce lo ricorda, affinché siate irreprensibili, affinché siate integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta, perversa, fra le quali noi dobbiamo risplendere come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Capite quale onore che abbiamo di appartenere a un Re e ci chiama proprio attraverso questa appartenenza ad essere degli esempi, a sapere ben rappresentare colui che ci ha mandati, il Signore Gesù. In terzo luogo, l'ambasciatore deve essere ubbidiente a quello che è il mandato del suo Re, da quello che deve rappresentare, perciò l'ubbidienza. L'ambasciatore conosce le leggi del suo paese, so che rappresenta, che può rappresentare. Immaginate un ambasciatore che non conosce le proprie leggi del proprio paese, che va a rappresentare. E anche qui capita l'applicazione che viene per ciascuno di noi. Conosce le sue leggi del suo paese, e sebbene dimori o si rechi in una terra straniera e abbia a che fare con norme diverse dalle sue, egli onorerà sempre e prima di tutto la propria nazione. Sempre, prima di tutto, siamo chiamati ad onorare la nostra nazione, il cielo, il regno, colui che ci manda in mezzo a questo mondo, in mezzo ad una terra straniera. Certo, egli potrà tener conto di ciò che gli altri ci richiedono, ed essendo in questo mondo siamo chiamati ad aprirci, a capire quelli che gli altri ci chiedono, a condividere, a dialogare, salvo che non entriamo in un compromesso. E nessun ambasciatore entra in compromesso per mettere a rischio la propria nazione. Io ti ascolto, ma la mia priorità è presentare colui che mi ha mandato, E se l'ascoltarti, il tuo discorso, i tuoi ragionamenti mi pongono a fare dei compromessi, bene, io rischio. E la vita cristiana è un rischio, poi lo vedremo più avanti. Ci sono dei rischi, ma tengo alta la parola della vita. Perciò egli potrà tener conto di ciò che gli altri ci richiedono, salvo che non sia in conflitto con le leggi del proprio paese. Ester capitolo 3, versetto 8. Allora Amane disse al re Assuero: c'è un popolo disseminato e separato fra i popoli in tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo, e che non osserva le leggi del re. Il re non ha perciò alcun vantaggio a lasciarli in vita. Capite la conseguenza che noi possiamo affrontare? C'è un popolo che è diverso da tutto, da tutti. Le sue leggi sono diverse da tutti e da tutte, perché la legge del Signore, la legge dell'Eterno. E anche Daniele 3, versetto 8, ricordate molto bene gli amici di Daniele. Sadrach, Mesach e Abednego risposero al re dicendo: o re, noi non abbiamo, ricordate la storia, no? Gli avevano obbligati a inchinarsi davanti alla statua, a conformarsi a quello che era le leggi di quel popolo, ma loro appartenevano a un altro popolo, appartenevano al Signore. E loro cosa dissero? Dissero: noi non abbiamo bisogno di darti nessuna risposta. Tu sai, che bello questa risposta di questi amici. Quante volte siamo nella piena serenità, sapendo anche che cosa andavano incontro questi tre amici, poi sono andati incontro al fuoco, alle conseguenze, ma con quale coraggio e serenità davanti al re, sapendo che andavano alla morte, potevano dire: o re, tu sai, non abbiamo da darti nessuna risposta, io devo obbedire al mio Dio, al mio re. Fai quello che vuoi, io non mi inchinerò davanti alla statua, alle tue leggi, perché io rappresento le leggi dell'Eterno, del mio Re, del mio Creatore. Questo è un ambasciatore ubbidiente a colui che lo manda per rappresentare appunto il Re. Perciò come ambasciatori bisogna essere disposti, laddove il Signore ci manda, di andare dove il Signore ci manda, capendo e sapendo anche delle conseguenze che un ambasciatore va incontro. Dignità, obbedienza, abbiamo visto, appartenenza, relazione. Ciò che distingue anche un ambasciatore è la relazione. Gli ambasciatori, sapete, erano dei portavoci, no? Dei messi. Quindi dovevano vivere in stretto rapporto con il loro Signore per poter, partecipare e annunciare quelle che erano le leggi, quelle che erano gli annunci da parte del loro re. Uno stretto rapporto con il loro Signore per poi presentare precise ambasciate. E il Signore che cosa ci chiede? Ci chiede di annunciare precise verità. E le precise verità come ambasciatori sono quelle che abbiamo visto poco fa. Ravvedetevi, credete, accettate il Signore, ravvedetevi, cambiate, siate riconciliati con Dio, siate riconciliati con Dio. Perciò dobbiamo avere uno stretto rapporto con il nostro Signore per poi presentare delle precise relazioni a coloro che ci circondano. Essi non avevano, sapete, la libertà come volevano loro, non avevano la libertà di agire come volevano. Un ambasciatore non agisce come di sua testa, di come lui vuole. Lui agisce in base alle leggi della sua nazione, del suo re, del suo padrone, di sua maestà. Un ambasciatore non si può alzare la mattina e dire: adesso faccio come mi pare e piace a me. No, è messo lì per rappresentare il re. E se non c'è questo stretto rapporto tra l'ambasciatore e il Signore, non ci sarà mai quella libertà, quella serenità o quelle novità da poter annunciare a coloro che gli stanno vicini. Perciò è importante avere questa relazione con il nostro Signore, il nostro padrone. Perciò, di fronte a questa realtà, noi siamo chiamati a relazionarci sempre di più con il nostro Signore, con colui che ci manda, a tenersi in stretto contatto con il nostro Signore. Essere ambasciatori per Cristo implica conoscere la persona che ci manda. Essere degli ambasciatori implica conoscere la sua persona, la sua volontà, così da poter parlare a coloro i quali noi siamo mandati. Dobbiamo stare in stretta propria comunione. Prima Giovanni 1, i primi 5 versetti, l'Apostolo Giovanni poteva proprio esprimersi in questa maniera. Dice, quelle che era dal principio, quelle che abbiamo udito, quelle che abbiamo visto con i nostri occhi, quelle che abbiamo contemplate, che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata, e noi l'abbiamo vista, e ne rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata per voi. Quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sperimentato come suoi figli, noi siamo chiamati a partecipare a coloro che ci stanno davanti. Anche l'Apostolo Paolo in 2 Timoteo 2, versetto 2, ci dice «E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarli ad altri». Una relazione stretta con il nostro Signore. Ed infine l'ambasciatore deve identificarsi sempre di più con il padrone. Quando gli ambasciatori giungevano a corte, erano segnati da alcune credenziali del re ed erano così onorati che nessuno doveva disonorarle, perché disonorare un re, un ambasciatore, voleva dire disonorare il re, voleva dire disonorare colui che l'aveva mandato. Noi abbiamo delle credenziali in Cristo Gesù, abbiamo Cristo dentro di noi, abbiamo il privilegio di essere degli ambasciatori, dei nati di nuovo, dei figli di Dio, e non è poco. Abbiamo, o dovremmo avere, dei segni che ci distinguono da questo popolo, che siamo i figli del Re. Perciò qui va di mezzo la nostra testimonianza, il nostro parlare, il nostro cammino, come ci comportiamo, e devono vedere che noi abbiamo dei segni che ci distinguono da questo mondo, come questi ambasciatori, di essere distinti dagli altri, e non potevano essere disonorati, perché era come ingiuriare il re, insultare colui che ci manda. Zaccaria 2, versetto 8, capitolo 2, versetto 8, ci dice, poiché così dice l'Eterno degli eserciti, la sua gloria mi ha mandato alle nazioni che vi hanno depretato, perché chi tocca voi, tocca la pupilla degli occhi miei. Vedete che grande privilegio, che grande onore abbiamo. Chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio del Signore. Perciò il compito spesso porta con sé un prezzo spesse volte da pagare. E l'abbiamo annunciato stamattina, è stato ricordato stamattina. Sono dei prezzi da pagare come figli di Dio, come ambasciatori. Di identificarsi con Cristo ha un suo prezzo, ha un suo rischio. Matteo 10:22 dice, voi sarete odiati a causa del mio nome, dice l'Eterno. Sei disponibile ad essere odiato a causa del nome del Signore? Questo è l'ambasciatore. Spesse volte siamo odiati, perseguitati. Grazie a Dio non fisicamente, ma in tante maniere abbiamo delle persecuzioni. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvati. E anche l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo 3:12, ce lo ricorda, infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. Tutti quelli che vogliono vivere piamente saranno perseguitati. Perciò identificarci con il nostro padrone, ci sono c'è un prezzo da pagare, ma ne vale la pena. Ne vale la pena perché rappresentiamo il nostro re, il nostro Signore. Ed in ultimo, qual è il ministero, anche se l'abbiamo accennato in parte, il ministero dell'ambasciatore? Sapete, quando sperimentiamo, e credo che la maggior parte di noi abbiamo sperimentato la, riconciliazione con Dio, quando abbiamo sperimentato il ripristino di quella comunione che ci mancava del nostro Signore con Dio, quando scopriamo che l'amore di Dio è stato sparso nel nostro cuore. Lo scopo di Dio con la sua venuta è quello di riconciliare il mondo a sé. Ed è questo il compito, è questo il ministero che Dio ci affida, di dire a queste persone, alle persone che vanno verso la perdizione, riconciliatevi con Dio, fate pace con Dio, ravvedetevi. Dunque siamo ambasciatori inviati di Dio, ed Egli, Cristo, potrà attraverso di noi, come abbiamo letto nel testo che abbiamo detto all'inizio, esortare i peccatori al ravvedimento. Perciò dobbiamo supplicare l'uomo, in nome di Cristo, a riconciliarsi con Dio. Questo è il nostro compito. Questo è il nostro compito. Il verbo supplicare può significare quella intensa e appassionata implorazione con cui si fa appello alle coscienze delle persone per indurre l'uomo ad un sincero ravvedimento. E mi chiedo quanti di noi ha questa passione forte per le anime che si perdono, questa passione per le anime che vanno verso la perdizione, che muoiono senza il Signore. Perciò la salvezza è qualcosa di estremamente urgente ed è a portata eterna, Perciò non si può, miei cari, annunciare l'amore di Dio, la riconciliazione, con distacco, con frettezza. Dio ti ama, ok? Dio ci ama, Dio ci vuole bene, ha mandato Cristo a morire sul legno della croce, ma se non ti ravvedi, tu andrai all'inferno. Se non ti ravvedi dei tuoi peccati, tu andrai all'inferno, con fermezza, perché Dio mi autorizza a dirtelo, Dio mi autorizza attraverso la sua parola. Se tu non ti converti, se tu non abbandoni il tuo peccato, io frequento la chiesa di Via Pellas, frequento la chiesa di... Il frequentare non ti salva. Non ti salva frequentare una chiesa. Tu potresti frequentare tutte le chiese di questo mondo. E l'abbandonare il tuo peccato ai piedi del Signore, ai piedi della croce, che ti dà la possibilità di ravvederti, di diventare un suo figlio per questo tempo e per tutta l'eternità. La salvezza è qualcosa di estremamente urgente. Tu non sai se dopo di quest'ora, dopo questo momento, se noi siamo ancora in vita. Signore, non sappiamo cosa succederà. Perciò oggi, dice la parola del Signore, è il tempo accettevole. Oggi vi sono numerosi esempi nella scrittura di servitori che hanno supplicato gli uomini a ravvedersi. Andando nell'Antico Testamento, Seconda Re 17, versetto 13, dice: pure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti, dicendo: convertitevi dalle vostre vie malvagie, convertitevi. Dall'Antico Testamento al Nuovo c'è questo messaggio di conversione: convertitevi e osservate i miei comandamenti e i miei precetti, seguendo in tutto la legge che i vostri padri hanno prescritto. Atti 2 versetto 40, e con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Capite l'urgenza del compito di un ambasciatore, capite l'urgenza di questo ministero che Dio mi ha e ci ha affidato. E sono convinto che se il nostro compito, il nostro ministero, si svolgesse in questa maniera così seria, così veramente costante, non avremo tempo da pensare a tante altre cose che ci fanno perdere tempo, pensando alle persone che muoiono senza il Signore. Perciò annunciamo a coloro che sono senza il Signore che Cristo è colui che li può salvare. Un compito di onore, di privilegio, ma di grande responsabilità. Un compito non scelto da noi, ma è Dio che ce lo ha dato. Non a causa delle nostre capacità, ma che Dio ci rende capaci di essere tali ambasciatori. Concludendo, l'Apostolo Paolo aveva ben chiaro questo ruolo e ci dà un esempio straordinario. aveva ben chiaro qual era il ruolo di ambasciatore, la sua missione, sapeva bene qual era la sua missione. E infatti dai suoi scritti si deduce che gli aveva messo al primo posto il suo ruolo di collaboratore. Tant'è vero che lui si permise di dire: siate miei collaboratori come io lo sono di Cristo. Siate miei collaboratori come io sono di Cristo. Aveva messo al primo posto questo compito di collaboratore, di ambasciatore, portato avanti poi con la grazia di Dio che gli era stata data. Perciò il compito che Dio gli aveva affidato all'Apostolo Paolo e a ciascuno di noi era quello di, appunto, di annunciare l'Evangelo. Ed egli si paragonava all'Apostolo Paolo ad un esperto architetto che pone il fondamento di un edificio che si sviluppa a partire dalla persona di Cristo, perché lui è il vero fondamento. Perciò come ambasciatori di Dio, lui abbiamo il dovere di poter svolgere questo compito in una maniera seria, in una maniera responsabile davanti al Signore. Come credenti, spesse volte presi probabilmente da tante affari, da tanti impegni, da tante cose che riempiono la nostra vita, rischiamo di dimenticarci che abbiamo una missione diplomatica da svolgere. Una missione diplomatica, una missione che Dio ci ha affidato, che il nostro Re ci ha affidato. Non dimentichiamocelo, questo compito straordinario che Dio ci dà. Spesse volte rischiamo di dimenticarci che dovremmo essere come stranieri e pellegrini su questa terra, che dovremmo essere come stranieri e pellegrini su questa terra, come ambasciatori in terra straniera, perché la nostra vera patria è quella celeste che Dio ha preparato per noi. E con questi obiettivi, con questa coscienza dell'essere ambasciatori, il Signore ci invita a fare questo compito in una maniera seria. Perciò abbiamo bisogno di ricordarci ogni giorno quale onore abbiamo di essere collaboratori di Dio che lavorano al medesimo edificio a cui lavorava sia l'Apostolo Paolo e ognuno di noi, il cui fondamento è il Signore Gesù. Non dimentichiamoci questo compito importante, serio, che Dio ci ha dato, che le cose di questa vita, spesse volte importanti, fondamentali, lavoro, famiglia, tante cose, ma che tutto questo non possono farci dimenticare che siamo dei pellegrini, degli stranieri su questa terra, dove siamo portati ad annunciare a coloro che ci circondano l'Evangelo della grazia, l'Evangelo che cambia. E se non lo facciamo, Dio ci terrà conto di questo, perché se lo facciamo in una maniera così rilassata, o se non l'avvisiamo, Dio ci chiederà del sangue di quello della nostra mano, perché noi non abbiamo avvisato colui che sta per morire. Perciò prendiamo sul serio questo compito e da questo momento in poi riflettiamo seriamente su quello che è un ambasciatore, ma non perché ho detto qualcosa di nuovo, ma perché ho ricordato qualcosa che forse io avevo dimenticato, che forse qualcuno ha dimenticato qual è il compito meraviglioso, diplomatico, straordinario che Dio ci ha dato, ambasciatori di Sua Maestà il Signore. Amen.